Il radiogiornale.
Finalmente pubblico lo studio di Axpo sul futuro della produzione di energia elettrica in Svizzera. Gli impianti nucleari sarebbero utili, ma solo dopo un via libera popolare. Per l'indagine 2025, il servizio attività informative della Confederazione sembra riguadagnare fiducia tra i partner cantonali che operano all'interno dei corpi di polizia. Buona la valutazione di Ticino e Grigioni, che ravvisano tuttavia margini di miglioramento. Torna a far discutere l'alleanza tra Lega e UDC in Ticino dopo l'annuncio di Claudio Zali di ricandidarsi in Consiglio di Stato. La politica si interroga sull'impatto che questo potrebbe avere sull'alleanza tra i due partiti. E ancora in Ticino la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha incontrato il Governo per discutere delle due iniziative cantonali legate alle casse malati approvate dal popolo. Dopo Pasqua il Governo presenterà il messaggio al Parlamento. Sport, hockey su ghiaccio, Lambrì vittorioso anche a Porrentrì e consolida il suo vantaggio nei play-out. Mercoledì 25 marzo, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, si parla di Axpo e della strategia energetica della Svizzera. Ma come potrebbe essere l'approvvigionamento energetico nel nostro paese? Servono nuove centrali nucleari? Ebbene, il tanto atteso studio sull'energia di Axpo è uscito e cerca di dare risposte concrete a domande importanti, come ci spiega Maria Iannuzzi.
Axpo presenta due scenari per un approvvigionamento energetico affidabile, a basse emissioni e a prezzi accessibili. Il primo consiste in un mix equilibrato tra energia idroelettrica, più fotovoltaico rispetto ad oggi, molto più eolico e alcune centrali a gas come complemento flessibile per soddisfare la domanda crescente di produzione flessibile dovuta all'espansione delle fonti rinnovabili e poter garantire così l'approvvigionamento invernale anche in condizioni meteorologiche critiche, quando non splende il sole, insomma. Nel secondo scenario la Svizzera opta per la costruzione di due nuove centrali nucleari. Queste coesistono con altre tecnologie, quindi energia idroelettrica, più fotovoltaico ancora, più energia eolica e centrali a gas. In entrambi gli scenari l'approvvigionamento energetico verrebbe garantito internamente, ma anche grazie a una stretta collaborazione con le nazioni vicine, il che richiede un accordo sull'energia elettrica con l'UE. Axpo sostiene l'abolizione del divieto di costruzione di nuove centrali, ma come azienda afferma che l'energia nucleare non è al centro della sua attenzione. Questo perché questa strada è tutta in salita e non può produrre risultati in tempi brevi. Andrebbero in primis create le condizioni quadro, e questo significa che la maggioranza della popolazione dovrebbe esprimersi a favore della costruzione di nuove centrali nucleari. Poi andrebbe chiarito in quale località costruire un simile impianto e con quale tecnologia. A queste incognite si aggiungono poi quelle di carattere finanziario, e Axpo appare prudente e si dice pronta a sostenere l'attuazione di questo scenario al meglio delle sue possibilità, se il popolo dovesse decidere a favore, e con un'assunzione completa del rischio da parte dello Stato.
Il servizio attività informative della Confederazione, il SIC, la nostra intelligence, sembra riguadagnare fiducia tra i partner cantonali che operano dall'interno dei corpi di polizia. Lo dice l'indagine 2025 che misura la soddisfazione riguardo il sostegno della collaborazione. Complessivamente buona la valutazione di Ticino e Grigioni, i quali ravvisano tuttavia margini di miglioramento, in particolare nell'analisi delle potenziali minacce. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
I voti vanno dall'1 al 4, 1 corrisponde all'insufficienza, e se nel 2024 la media era del 2,65 fra il discreto e il buono, ma con pesanti critiche da parte di più cantoni, l'anno scorso gli agenti di polizia che lavorano per e con l'intelligence federale hanno dato 3 buono, che corrisponde anche ai dichiarati obiettivi di Berna. Miglioramenti sono stati riscontrati soprattutto verso fine anno, il che coincide con l'entrata in funzione del nuovo capo del SIC, Serge Baveau. Come per l'anno precedente, anche le valutazioni 2025, riportate da SRF in virtù della legge sulla trasparenza, presentano in ogni caso apprezzamenti differenti a seconda dei cantoni. Fra i più critici, Berna e Zugo, che lamentano supporto modesto, quando non insufficiente, buoni i voti di Ticino e Grigioni. La RSI ha potuto visionare il documento, stando al quale gli agenti dei rispettivi servizi cantonali si sentono ben supportati dall'intelligence federale, anche se dai Grigioni si auspica maggior sostegno nella prevenzione della radicalizzazione dei minorenni. Più basse, ma non insufficienti, le valutazioni riguardanti le analisi delle potenziali minacce. Miglioramenti sono possibili, scrivono gli agenti ticinesi, con particolare riferimento alle specificità cantonali da integrare nei lavori d'analisi. Apprezzato il contributo fornito nell'osservazione dei cosiddetti negatori dello Stato. I grigioni lamentano invece risposte spesso tardive e poco dettagliate alle analisi richieste ai servizi centrali. Il Ticino, infine, torna a criticare la traduzione in italiano di documenti a carattere vincolante e con valore giuridico, tardiva o non sempre garantita.
In Ticino ora parliamo di politica, partendo dall'annuncio della ricandidatura per le cantonali del 2027 di Claudio Zali. Il consigliere di Stato leghista lo ha fatto sapere in una lunga intervista pubblicata dalla Regione. Un'intervista in cui Zali spiega di preferire una lista senza l'UDC. La Lega, in questo caso, se l'alleanza saltasse, potrebbe perdere uno dei suoi due seggi in governo. John Robiani, a tal proposito, ha sentito il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, e il consigliere di Stato leghista, Norman Gobbi.
Come Norman Gobbi lo ha fatto diverso tempo fa, il fatto che oggi Claudio Zali abbia ufficialmente sciolto le sue riserve non può che farmi felice.
Zali però dice che gli piacerebbe correre su una lista solo leghista, quindi senza l'UDC. Le chiedo in che condizioni mette la Lega di fronte all'UDC?
Presumo che la posizione di Claudio Zali non è una novità in questo senso. Procederemo a sederci con l'UDC, abbiamo già avuto dei primi contatti e in questo momento non vi è nulla di deciso. Claudio Zali ha ribadito quale per lui sarebbe la sua volontà. Per quanto invece riguarda poi quello che succederà, oggi è ancora prematuro pronunciarsi in questo senso.
Norman Gobbi, oggi il suo collega Claudio Zali alla Regione ha ufficializzato la sua ricandidatura e ha quasi lasciato intendere che si dà quasi per scontato la possibilità che la Lega non faccia due seggi in Consiglio di Stato. Ha parlato di piano B, dove B sta per Berna, il seggio al Consiglio degli Stati. Se uno di voi due non venisse rieletto, potrebbe ambire a quello come premio di consolazione.
Questa sua lettura dimostra come siamo differenti. Proprio perché io in questo momento ho in testa solo piano A, che è quello di servire il Ticino e soprattutto i ticinesi in un periodo storico non facile, quindi questo è il mio piano principale. Tendenzialmente i piani B li considero solo dopo.
Restiamo in Ticino, dove la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha incontrato il governo per discutere delle due iniziative cantonali legate alle casse malati e approvate dalla popolazione lo scorso mese di settembre. Non si è entrati nei dettagli, ma è stato comunicato che dopo Pasqua il governo presenterà il messaggio al Parlamento, come ci spiega Umberto Gatti.
Non ci sono ancora novità sui contenuti e sulle modalità precise che porteranno ad applicare gradualmente l'iniziativa della Lega dei Ticinesi per la deduzione dei premi di cassa malati dalle imposte e l'iniziativa del Partito Socialista per limitare al 10% del reddito i premi di cassa malati. Quello di oggi tra governo e commissione della gestione è sembrato un incontro preparatorio in vista del messaggio governativo che verrà presentato dopo Pasqua. Il presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi.
Il Consiglio di Stato ha presentato quello che saranno le linee guida, quindi quello che sono l'implementazione. In questa implementazione da un lato ci sarà una risposta all'iniziativa fiscale leghista, quindi un aumento di quello che saranno le deducibilità, rispettivamente quello che sarà una maggiore erogazione di sussidi. Questo è proprio una risposta diretta. Sappiamo che l'implementazione piena deve tener conto di un sistema molto più grande e questo richiederà comunque maggior tempo. L'obiettivo è però quello di dar seguito, come detto, alla volontà popolare, perché è anche un nostro dovere.
Il nodo delle due iniziative è legato soprattutto alla loro sostenibilità finanziaria. Come e dove si troveranno dunque i soldi per finanziarle?
Si troveranno nel messaggio, quindi il messaggio conterrà da una parte l'aumento delle entrate, rispettivamente anche una riduzione delle uscite, proprio perché l'equilibrio è necessario in questa fase transitoria, ma lo sarà anche a maggior ragione sull'implementazione piena delle iniziative.
Il governo proporrà dunque un'entrata in vigore graduale e parallela delle due iniziative, a patto che queste siano coperte finanziariamente. Un incontro che però non sembra aver soddisfatto gli iniziativisti, pochi passi avanti secondo il capogruppo del Partito Socialista Ivo Duric.
Ma niente di veramente nuovo, se non gli abbiamo chiesto se è vero la voce che gira tra i corridoi che vogliono vincolare il finanziamento delle due iniziative alla loro messa in vigore. Dal nostro punto di vista non va bene, i cittadini hanno votato, si aspettano che entri in vigore e il governo deve farlo.
Un'insoddisfazione condivisa anche dalla Lega dei Ticinesi, il capogruppo Boris Bignasca.
Ma Assolutamente non siamo soddisfatti. Sono passati 6 mesi dalla votazione popolare del 28 settembre, il governo non ha ancora presentato un messaggio, non ha ancora detto quando metterà in vigore le iniziative integralmente. A oggi il popolo dovrà ancora aspettare per vedere implementata quella che è una richiesta approvata al 60% dalla popolazione. La richiesta è molto semplice, di poter dedurre il premio dei cassamalati integralmente.
L'appuntamento dunque per metà aprile, quando capiremo quale equilibrio finanziario vuole trovare il governo per applicare le due iniziative.
Dall'estero, l'emittente israeliana Canale 12 questa sera ha elencato alcuni punti del piano statunitense in 15 punti che, tra l'altro, è stato trasmesso all'Iran, secondo il Wall Street Journal e altre fonti. Un piano che prevederebbe lo smantellamento delle capacità nucleari esistenti che sono già state accumulate, un impegno da parte dell'Iran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari e nessun materiale arricchito sul suolo iraniano. Inoltre, tutto il materiale arricchito verrà consegnato all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica secondo un calendario che sarà stabilito dalle parti. Gli impianti di Natanz, Isfahan e Fordow saranno dismessi e anche distrutti. L'Agenzia per l'Energia Atomica avrà accesso tutte le informazioni che si trovano all'interno dei confini iraniani. E sempre secondo Canale 12, l'emittente israeliana, Teheran abbandonerà la strategia dei proxy e cesserà di finanziare e armare le milizie per procura nella regione. Lo stretto di Hormuz rimarrà aperto, sarà una zona marittima libera e nessuno lo bloccherà, e quanto al progetto missilistico iraniano verrà presa una decisione in seguito, ma sarà necessario limitare il numero e la gittata dei missili e l'uso futuro sarà solo a scopo di autodifesa. E che cosa otterrà l'Iran in cambio secondo questo piano? Potrebbe ottenere la rimozione di tutte le sanzioni, l'aiuto a promuovere e sviluppare un progetto nucleare civile a Bushehr, produzione di elettricità, e verrà eliminata così la minaccia dello snapback, ossia il ripristino automatico delle sanzioni. Ieri l'assistente della guida suprema iraniana, Moshe Rezaei, ha sottolineato che la guerra non finirà finché non saranno revocate tutte le sanzioni contro l'Iran, non gli saranno pagati i risarcimenti per i danni e non gli saranno forniti garanzie legali internazionali che l'aggressione contro Teheran non si ripeterà. Insomma, secondo l'assistente della guida suprema iraniana, non ci sarà alcun cessate il fuoco finché queste condizioni non saranno soddisfatte. In Italia, primi scossoni nella politica dopo la vittoria del no al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Nelle scorse ore si sono dimessi il sottosegretario Andrea Del Mastro e la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. A stretto giro la presidenta del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato la ministra del Turismo Daniela Santanchè a seguire l'esempio dei due colleghi, cioè a rassegnare le dimissioni. La corrispondenza da Roma di Francesca Torrani.
Una lucidata alla squadra di governo, Giorgia Meloni a nemmeno 24 ore dal voto che l'ha vista per la prima volta sconfitta in 4 anni, ha portato il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e la capa di gabinetto dello stesso ministero Giusi Bartolozzi alla porta chiedendo e ottenendo le loro dimissioni. Poi qualche ora dopo le ha chieste a Daniela Santanchè, ministra del turismo, ma questa volta attraverso una nota stampa di Palazzo Chigi, così che tutti sapessero. Dunque via Del Mastro in quota Fratelli d'Italia, condannato in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio, ma soprattutto in questi giorni coinvolto nel caso dell'acquisto di un ristorante in stretto contatto con una persona in carcere per reati di mafia, e via anche Bartolozzi, che in campagna referendaria aveva paragonato certi magistrati a plotoni di esecuzione e che detiene i segreti del cosiddetto caso Al-Masri, il generale libico accusato di torture e rimpatriato con un aereo di Stato. Santanchè, anche lei di Fratelli d'Italia, è a processo per falso in bilancio, rischia un altro rinvio a giudizio per truffa. Fino all'altro ieri la maggioranza aveva fatto muro difendendo i colleghi. Del Mastro ha commesso una leggerezza, aveva commentato Giorgia Meloni. Bartolozzi non è in discussione, aveva detto ancora ieri il ministro Carlo Nordio. L'aria evidentemente è cambiata in fretta, la domanda adesso è duplice: se vinceva il sì, questi vertici ministeriali sarebbero restati al loro posto? E la seconda è: basteranno questi allontanamenti a far ripartire la maggioranza dopo lo scossone del referendum?
Regi 24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, l'Ambripiotta ha compiuto un altro importante passo verso la salvezza, vincendo anche gara 2 delle play-out. A Porontruy i leventinesi hanno sconfitto 6-3 la Joie grazie alla doppietta della giovane Borradori e alle reti di Formenton, De Luca, Manix Landry e Tierney a porta vuota. Prossima partita alla terza, sabato 28. A proposito di quella di questa sera, sentiamo il capitano Daniele Grassi.
Sapevamo dall'inizio che sarà una battaglia ogni partita. Cerchiamo di giocare compatti nella stessa maniera, indipendentemente dal risultato. No? Siamo detti già prima della serie, cioè diciamo prima di ogni partita, di restare concentrati e succedono tante cose, subentrano molte emozioni. È importante che restiamo concentrati a giocare un gioco disciplinato e unito.
Il Davos ha bene 3 match point per chiudere la serie con lo Zugo, che anche in gara 3 dei quarti non ha avuto scampo. Grigionesi vittoriosi 7-3. Nell'altra serie il Friburgo ha accorciato sulle 2-1, sconfiggendo in casa 4-0 il Rapperswil. Questa sera alle 20 a Zurigo torna in pista il Lugano, sotto 2-0 nella serie, e riparte dall'1-1 invece Ginevra-Losanna. In Swiss League la semifinale tra La Chaux-de-Fonds e Visp si deciderà in gara 7 dopo il successo per 3-2 dei neocastellani. La Coppa del Mondo di sci alpino chiude i battenti con le ultime due gare delle finali di Lillehammer. Alle 9.30 la prima prova del gigante femminile, un'ora più tardi quella dello slalom maschile. Il campionato di basket propone dalle 19.30 la sfida dell'Elvetico tra Lugano e Nyon, e infine due note di mercato per quanto riguarda il calcio. Mohamed Salah ha annunciato che a fine stagione lascerà il Liverpool, mentre Antoine Griezmann lascerà l'Atletico Madrid per trasferirsi oltreoceano e vestire dalla prossima stagione la maglia dell'Orlando City.
Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 25 marzo. Previsioni che annunciano a sud, su sottoceneri, estesi banchi di nubi basse, improbabile dissoluzione nella giornata. Nelle Alpi abbastanza soleggiato con velature, al nord nuvolosità variabile, verso il giorno in serata deboli possibili precipitazioni e neve sopra i 1400 metri. Le temperature al sud saranno comprese tra i 2 e i 17 gradi, al nord tra 3 e 13. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Lorenzo Barenco in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di una serena notte.